Allora cosa cercherò di fare? Diciamo, cercherò di fare in sostanza quattro scenari intorno a temi presenti in questa lettera, cercando innanzitutto anche per me stesso di pensare, cosa che non sto facendo in questo momento, ma ho fatto qualche ora fa, qualcosa di inedito. Io mi sono un po' occupato, come faccio io così liberamente, la lettera ai Galati, ho cercato di vedere qualcos'altro, poi qualche passo già fatto lo ripercorrerò. Resta sempre un problema strutturale di parlare di fronte a delle persone che ne sanno più di me, ma questo fa parte, diciamo, dell'accoglienza dell'invito. Quattro scenari. Il primo è, come dire, introduttivo generale, che però non si occupa delle solite modalità di introduzione, cioè quando è stata scritta, chi l'ha fatta, eccetera, queste serie qui, ma si ispira molto liberamente anche in questo caso a una modalità ermeneutica giudaica, che è quella della Terashah, come si inizia sostanzialmente, cioè quale passo biblico metteresti in relazione, anche se filologicamente non ha nessun tipo di rapporto, con questo testo. Allora, questo è un inizio fantasioso che seguo così per un po', ma non sarà l'unica modalità di espressione del mio dire. E allora io farei, se dovessi fare, cosa che mi auto incarico di fare, quindi non lo sto facendo, una derascia, cioè un commento midrashico di questo tipo alla lettera ai Galati, la accosterei a l'inizio del capitolo 14 del libro dei Numeri. Cosa dice il capitolo 14 del libro dei Numeri, e anche paralleli in Esodo? Dice che il popolo, no, passo è noto, io non lo leggo neanche, perché appunto quando ve lo dico lo avrete ben presente, che il popolo uscito dall'Egitto ha nostalgia della pentola, della carne, delle cipolle, degli aglio, e vuole ritornare indietro, regredire all'Egitto. Appunto, passo, c'è anche il parallelo in Esodo, c'è l'idea della regressione all'Egitto, che è un'idea che torna anche altrove nella Bibbia ebraica, per esempio, poi mi fermo perché non è questo il nostro tema, nel capitolo 17, la seconda parte del capitolo 17 del Deuteronomio, quando c'è la cosiddetta legge sul re, anche i re non devono rientrare in Egitto per prendere un gran numero di cavalli. C'è questa tendenza denunciata al ritorno indietro, alla regressione. Ecco, il tema principale, forse, o uno dei temi principali, per essere più cauti, della lettera ai Galati è proprio questo: dopo la libertà, la tentazione di regredire, di tornare indietro, di ritornare verso un tema, e qui anche i testi hanno qualche riferimento appunto anche più puntuale, dalla libertà alla schiavitù, secondo la visione di Paolo, che Paolo ha e della libertà e della schiavitù. Quindi questa cosa vuol dire? Vuol dire che questo tema è un tema proposto all'interno, questa è novità, della comunità dei credenti, che non sono all'altezza della loro chiamata. questi termini generali può prestarsi a molte parenesi, appunto, anche non puntualmente legate alla lettera ai Galati, questa idea di non essere all'altezza della collocazione in cui la libertà e la grazia ci ha collocato. Questa posizione ha alcune conseguenze anche su alcuni passaggi della lettera, compreso un punto su cui mi fermerò nel secondo scenario, la componente autobiografica di Paolo, che è come dire una specie di correttivo a questa tendenza. Resta da dire che il paragone da me instaurato, se è pertinente, almeno io ritengo che lo sia, perché se no non lo proporrei, per questa logica della regressione, che forse, su questo sono incerto, che forse trova come parola più significativa nel lessico dei Galati la parola anastrofè, su cui tornerò. Non sono sicurissimo che questa sia l'unica parola che lo dica, però anastrofè ha un suo peso, tornare in senso non di condotta solo, ma di tornare indietro. Questa paragone, che appunto ha una sua pertinenza, almeno propongo, non deve far dimenticare che un aspetto molto rilevante di differenziazione, e cioè è instaurabile questa paragonabilità tra le vicende post-esodo, dopo la libertà, e la difficoltà di restare liberi. Quello che invece non può essere posto sullo stesso piano è che nelle vicende esodiche il protagonista è il popolo, e invece nella lettera ai Galati il protagonista non è il popolo. Questa è la grande differenza. Non è il popolo perché chi è il soggetto esposto ai rischi della regressione? È un soggetto che Paolo individua con un gruppo, solamente la Chiesa sua che ha fondato, d'accordo, ma con una definizione un po' più ampia, è un gruppo che identifica con dei gentili, cioè dei non ebrei venuti alla fede. E quindi, mentre il protagonismo esodico è evidentemente legato a un soggetto ebraico, questo modello di denuncia è per un verso legato a soggetti di non origine ebraica, per altro verso effettivamente ci sono anche degli ebrei credenti, non come coloro a cui ci si rivolge direttamente, ma come dire dietro le quinte, che avrebbero la funzione, sempre per continuare a alludere alle storie esodiche, ma poi abbandono questo paragone, dei mormoratori, cioè di coloro che innescano il cammino all'indietro. Però non è quello a cui Paolo si rivolge. Paolo si rivolge invece a coloro che vengono dalle genti alla fede, che pensano di rassicurare la loro condizione con qualcos'altro. Ecco, in questo senso diciamo il modello regressivo ha una sua pertinenza. E ha a che fare, ecco, questo primo scenario introduttivo è molto corto perché è stato una specie di preludio, ha a che fare anche con questo modello di libertà e schiavitù, che è giocato da varie parti nella lettera, ma in particolare c'è una sezione su cui mi fermerò appunto un po', è legato a una allegoresi zoppicante, dove l'elemento zoppicante, come spesso avviene in Paolo, più volte avviene in Paolo, è significativo in quanto zoppicante. Adesso, per spiegarmi, l'elemento mancante diventa, quindi quello che fa sì che sia zoppo, in un certo senso diventa la chiave per leggere. Allora, cosa fa Paolo a un certo punto? È per esemplificare questo rapporto tra libertà. Siete chiamati a libertà, il capitolo 5 comincia con siete chiamati per restare liberi, e schiavitù, che appunto sono temi strutturalmente esodici, evidente, come inizio, usa un paragone che non ha niente a che fare con la vicenda dell'Esodo, ma precedente, legato a Abramo, a Sara, diciamo l'italiano, a Sara e Agar, diciamo questo pronuncio qua, ma Sara fino a un certo punto. Quindi possiamo leggere, adesso lo leggiamo qui in italiano, quello che adesso poi se abbiamo qualche osservazione più puntuale, comunque per scrupolo apriamo qui anche il greco qua e là, ma insomma adesso non insisto troppo perché non, per tante ragioni, perché ne sapete più di me. Il capitolo qua, il capitolo 4, il versetto da 21 a 31, che è questo. Allora, il contesto naturalmente comincia da un punto non iniziale della lettera, perché si comincia nel capitolo 4, non è il punto iniziale, però l'ambientazione l'abbiamo già vista in certo senso, no? Cioè sono all'interno di coloro che, essendo resi liberi, e quindi dal punto di vista della modalità di Paolo, non vincolati alla totalità dei precetti della legge, vogliono rientrare sotto i precetti della legge, a cominciare dalla circoncisione. Allora usa, non a caso forse, una modalità, voi che sapete la legge, non sapete cosa dice la legge, non a caso usa, anche se qui non è il momento in cui, come farà i Romani, in cui la circoncisione viene messa in campo, qui non viene, la circoncisione è messa in luce, non gli era neanche funzionale in questo discorso, però usa, forse anche per questa ragione, la figura di Abramo, a cui la circoncisione fa riferimento. Lì è il punto di partenza di un'alleanza. Però lui non usa la circoncisione, ma usa il fatto che Abramo ebbe due mogli. Il figlio della schiava e il figlio, poi vedremo, della libera, vedremo meglio, comunque questo, e propone questo come due modalità di alleanza. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non sentite che cosa dice la legge? Cioè, legge in questo caso come Torah scritta Pentateuco, in questo caso il libro della Genesi. Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava, uno dalla libera. Adesso qui la traduzione italiana ci mette sempre donna, che in realtà non c'è, anche dopo è più importante che non ci sia. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, e il figlio della donna libera in virtù della promessa. Allora qui noi abbiamo queste due modalità, che è un'altra modalità per dire tra schiavitù e libertà, un'altra coppia che è introdotta, è carne promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria, allegoresi, al discorso altro. Le due donne infatti rappresentano due alleanze, Una, quella della Monte Sinai, che genera nella schiavitù, ed è rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte dell'Arabia, questo è il passaggio. Come mai agganciare il Sinai a Agar? Semplicemente perché è egizia, araba, e quindi viene legata a questa figura. Esso corrisponde a Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati sterile, eccetera. Mi fermo qui per un particolare, appunto, che è quello che avevo evocato prima, in modo abbastanza oscuro, dicendo zoppicare, continuando a fare questa allusione quasi a Giacobbe, alla sua zoppia, perché avete visto qui qual è l'elemento mancante? L'elemento mancante è proprio Sara. Dice che genera nella schiavitù, una di queste è del Monte Sinai, che genera nella schiavitù e è rappresentata da Agar. Questo è il primo punto, che esso corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Poi non viene citata Sara qua, cioè l'altro elemento è dunque Sara, che invece rappresenta la Gerusalemme celeste. Invece viene assolutamente cancellato questo tipo di riferimento e si salta subito a invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è madre di tutti noi. Sta scritto infatti, cioè l'elemento probante. Allora, la promessa, perché c'è questa, diciamo, mentre si insiste sulla generazione di Agar, si tace o si scolora sulla generazione di Sara, perché la generazione di Sara non deve essere intesa semplicemente tanto come una attività generativa qui. Sterile, sì, ma questa sterile infatti è riferito a Gerusalemme, insomma, non è riferita a la genealogia che da Abramo, cioè, poi non lo nega, però evidentemente non lo nega, infatti lo dice dopo come Isacco, certo, perseguitava, ma vuole sottolineare come l'alleanza della promessa, sia un'alleanza diversa da quella della genealogia, della produzione, diciamo, di generazione in generazione. Perché è appunto un accesso attraverso la fede. Allora, se voi siete entrati in questo tipo di orizzonte, non dovete più rientrare nell'altro. È chiaro che uno dice, ma questo è uno spostamento grandissimo, cioè che c'entra, forzoso, e indubbiamente su certi piani non può, si può concludere così. Cosa c'entra Agar col Sinai? C'entra niente, evidentemente rispetto alla storia biblica non c'entra nulla. Ma qui appunto, siccome la forma di regressione è forma del ritornare al giogo della legge, allora sta a sottolineare la volontà dello scrittore, dell'autore, diciamo, che la generazione simboleggiata da Sara deve essere presentata sottacendo il nome di Sara. Perché è qualcosa di diverso, non è neanche capace di stare il simbolo. Infatti, se si legge la conclusione, dopo dice, se salto la citazione, voi fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco. Quindi, ma Isacco viene introdotto non tanto per indicare la storia biblica, ma anche questo per indicare l'allegoresi, cioè, ma come Genesi 21, 9, 10, ma come allora colui che era nato secondo la carne, cioè Ismaele, visto che abbiamo il legame con stamattina, diciamo così, Ismaele, perseguitava quello nato secondo lo spirito, cioè la promessa, cioè simboleggiata da Isacco, e lì diceva adesso col verbo perseguitava, lì il testo biblico scherzava, cosa voleva dire, scherzava, faceva, ecco, non si può interpretare, con quel che è stato il motivo scatenante per Sara di dire mandala via, perché vedeva i due bambini in cui il più grande appunto faceva, scherzava, cosa vuol dire, di solito perseguitava, sì appunto questa roba qui, il riferimento di storia è questo, adesso poi non interessa, perseguita è questo, no? Ecco, è questo passaggio qua, è il motivo. Questo versetto viene preso il motivo scatenante del fatto che Sara dice ad Abramo di allontanare Ismaele. Allora, qui dice, allora come Isacco era maltrattato dal figlio della carne, così anche noi, anche voi, in questo senso, poi adesso torniamo a chiarirlo meglio. Però che cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità del figlio della donna libera, libera senza donna, che non c'è nella citazione biblica. Cioè, se uno va a leggere appunto Genesi 21 dice non trova, manda via, sì, cioè, ma non dice perché il figlio, non c'è nessuna allusione a Sara come libera, ecco, figlio della donna libera, libera, ecco. Così fratelli, noi siamo figli, non siamo figli di una schiava, ma di una libera, che poi libera, non la donna, Gerusalemme, questa idea qua, siamo figli di questo. Allora, c'è tutta questa serie di spostamenti con un sistema che nessun attuale, appunto, come si dice tante volte, non so solo per questo passo, se uno studente di Bibbia interpretasse la Bibbia così, il suo docente direbbe, per favore, ce ne vada, perché fra inteso tutto, no? Questo è sicuro. Allora appunto, a tutta questa serie di spostamenti per indicare una generazione, una figliolanza, insomma, di diversa natura. Questo è.
Il Vangelo di San Matteo, che dice che ha fatto della genealogia, sì. E poi dice al 18, ma ecco come avvenne l'ora di Gesù, cioè, non so se della nascita, quindi c'è la nascita carnale prima che della genealogia, perché Gesù spirituale, cioè.
Sì, adesso qui sono due cose diverse. Perché? Beh, quello che aveva detto al capitolo 3, adesso torniamo, facciamo una regressione anche noi, ma non nel senso, diciamo, negativo di prima. Come si può essere figli di Abramo senza essere discendenti di Abramo per via genealogica? Questo è il punto che viene ripreso in questo modo qua. Ecco perché vi dico, questa particolare viene sottaciuta la figura di Sara. Viene sottaciuta la figura di Sara perché sarebbe troppo genealogica. Sarebbe troppo genealogica. Allora, nel capitolo appunto precedente c'è tutta una storia particolare che adesso si può, sono un po' incerto per, come vedete, per non andare troppo per le lunghe, per questa ragione. Ma comunque cominciamo pure a vedere dal capitolo 3, versetto 15. Cioè, Paolo non può negare una discendenza carnale da Abramo in poi, ma deve attribuire alla figura di Abramo una possibilità di essere padre di molti popoli, per fare allusione alle promesse di Abramo, non a caso, nel capitolo 12 della Genesi, anche se questi popoli non derivano da lui. Deve tenere, diciamo banalmente, il piede in due staffe. Come cerca di sciogliere questo nodo? Uno l'abbiamo visto con questa operazione di adesso, precedentemente l'aveva già fatto per un modo più, diciamo, consistente, non citando la Gerusalemme celeste, di lassù, poi non dice celeste lassù, però adesso, per noi non cambia molto, non citando la Gerusalemme lassù, ma citando Gesù Cristo. Allora, perché Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo da un lato è discendente di Abramo, dall'altro lato è l'unico vero, più che Isacco, per così dire, adesso il vero l'ho messo così, per, non come rigoroso, insomma, è vero figlio della promessa. Che il figlio, quello dice Isacco figlio della promessa, ma il vero, ma intendo l'espressione, non intende in senso rigoroso, il vero figlio della promessa è Gesù Cristo. Per indicare che il vero figlio della promessa fa questa operazione dicendo che l'espressione che da intendersi, adesso lo leggiamo, come discendenza è una discendenza singolare. Questo è importante, perché se noi vediamo la storia biblica, noi vediamo che le storie bibliche, le promesse di Abramo sono promesse di moltiplicazione. Saranno numerose come le stelle del cielo, saranno numerose come l'arena del mare, molto, molto espanso. Anzi, fa parte della modalità di espressione della promessa che ci sia una crescita sempre più estesa. Non c'erano preoccupazioni malthusiane, insomma, c'è l'idea che molto numerosa. Invece Paolo costringe, nel senso che restringe la promessa a una singolarità, che è Gesù Cristo, in cui attraverso la fede si può essere discendenti di Abramo, eredi, non discendenti, scusate, contraddizione, eredi di Abramo, secondo la promessa, pur non essendo i discendenti. E questo è. E difatti, fratelli, ecco, io vi parlo da uomo, e qui c'è tutto un discorso che non sfioro solo, c'è tutto un discorso di precedenza, che è un'argomentazione non sempre scontata, cronologica. Allora, che le polarità che abbiamo visto prima, la promessa è Abramo, la Torah, la legge, è Mosè. Abramo viene prima di Mosè. E allora quello che è stato promesso a Abramo non può essere annullato da quello che viene dopo, ma allora c'è il problema, perché qualcosa viene dopo? Viene dopo la promessa e prima della realizzazione della promessa. Questo è l'orizzonte in cui si colloca, cioè viene dopo la promessa, ma prima della sua realizzazione. Lì in mezzo c'è la Torah. Allora, quando c'è la Torah, che ha questa posizione intermedia, evidentemente in quanto tale la Torah non è regressiva in questa posizione intermedia, ma lo diviene quando la promessa si è realizzata. E si è realizzata con quando nato la donna, Natale, nella pienezza pleroma tu cronu. Non usa la parola, usa la parola cronos, non la parola kairos, che sembra una parola debole, cioè sembra più debole, no? Nel nostro linguaggio, cioè, la pienezza del tempo, noi ci pensiamo piuttosto a un kairos, cioè un tempo qualitativamente forte, che è un cronos, che è il tempo... Plenitudo temporis, infatti è stato percepito così, anche legittimamente. Per esempio c'è questo straordinario, geniale, come tanto che a volte gli capita, interpretazione di Lutero, che riassumo in questi termini: non è stato a fare la pienezza del tempo a far venire il figlio, ma è la venuta del figlio a far sì che il tempo sia pieno. Il concetto è questo, cioè la citazione non l'ha letta, ma il concetto è questo, quindi è la venuta che ha fatto, che è un'intuizione straordinaria, però non coglie l'aspetto paolino, perché in questo caso Paolo vuole retoricamente contare sulla temporalità numerabile, cioè il prima e il dopo non è occasionale. E allora leggiamo, ricominciamo a leggerlo con questa idea, perché c'è tutto il paragone che non verrebbe compreso senza questa tesi. Fratelli, ecco, vi parlo da uomo, cioè non in senso spirituale, ma con paragone umano in questo senso, adesso di là della traduzione. Un testamento legittimo, pur essendo solo un atto umano, nessuno lo dichiara nullo o vi aggiunge qualcosa. Cioè la volontà del testatore è immodificabile, con o senza notaio, quella lì. Ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza, al suo seme, diciamo, la lettera sarebbe così, suo seme, che furono fatte le promesse. E questo è il paragone, diciamo, del alleanza. Vedete che c'è questo termine che poi diciamo il riferimento del secondo Corinzi, che ha imposto più il problema della parola testamento per dire antico testamento e non alleanza, ha fatto prevalere la parola testamento, ma qui effettivamente anche qui la parola testamento di Azzeca è parola che ha il concetto di alleanza, di promessa alleanza, di promessa alleanza, di promessa, di promessa alleanza. Allora, appunto in Abramo e la sua discendenza che furono fatte le promesse, non dice la scrittura e ai tuoi semi, come si trattasse di molti, ma al tuo seme, come uno solo, cioè Cristo. Ecco quello che dicevo prima, invece dell'idea della moltiplicazione genealogica vi è l'unità, il ristringimento di una discendenza che è una e in quanto tale diventa luogo di altro tipo di fecondità. Ora, io dico, un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso non può dichiararlo nullo una legge che è venuta 430 anni dopo, annullando così la promessa. Ma allora lì si capisce già che questa promessa vuol dire che ha a che fare con la fede, diciamo, e non con le opere, se vogliamo usare questo termine qua, che è derivato in larga misura anche dai Romani, ma anche da qui. prescindendo però dal problema di ebrei e gentili, che invece qui è fondamentale per dipanare la questione. Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa. Dio invece ha fatto grazia ad Abramo mediante la promessa. Allora qui, dicevo prima, una questione dello spazio intermedio, ma allora questo spazio intermedio della legge, che diventa regressiva quando la promessa si adempie, ma non lo è per quando è stata data, perché la promessa non si è ancora realizzata. Allora, perché è stata data? La legge non annulla la promessa, questo l'abbiamo capito, questo è il punto. Ma allora perché, che bisogno c'era di dare la legge? Qui Paolo fa una tradizione ellenistica che era presente, non solo in lui naturalmente, che dice che è stata data per mezzo degli angeli, mediatori, cioè, svaluta l'origine, svaluta un po', cioè non piglia questa linea, che poi appunto per esempio la tradizione ebraica barabbinica sarebbe non accettata, cioè sarebbe un'altra comunque. Ma soprattutto dice sì, non è soltanto il problema di come è stata rivelata, ma è lo scopo per cui è stata fatta. Perché allora la legge? Essa fu raggiunta a motivo della trasgressione, fino alla venuta della discendenza per la quale è stata fatta la promessa e fu prolungata per mezzo di angeli, attraverso un mediatore, ma Dio, eccetera. Ma si dà mediatore per una sola persona, ora Dio è una solo, e la legge è dunque contro la promessa di Dio? Impossibile. Se infatti fosse stata data una legge capace di dare la vita, la giustizia verrebbe davvero dalla legge. La scrittura invece ha rinchiuso ogni causa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, cosa vuol dire questo discorso? Non so, adesso è quello che ho compreso io questo discorso, cosa vuol dire? Vuol dire questo. Allora, il problema importante non è che c'è, non è, voglio sottovalutare, ma non è il cuore, che gli angeli o non angeli, cioè ci sia un mediatore o un mediatore. Il problema è lo scopo che viene dichiarato. Lo scopo è quello della trasgressione. Ora, perché c'è bisogno paradossalmente della trasgressione? Perché viene introdotta la trasgressione? Ma questo lo dice con lo stesso spirito, secondo me, che sarà presente nella lettera ai Romani. Cioè, tutti hanno bisogno della fede perché tutti hanno peccato. Allora, per i gentili non c'è problema. Noi ebrei per nascita e non gentili peccatori, lo dice il capitolo secondo. Ma i discendenti di Abramo attraverso la promessa, cioè Isacco, che non sono per natura peccatori, noi giudei per nascita e non per natura, in che cosa diventano peccatori? Se per tutti è la fede. Per la trasgressione, per la legge. Perché la legge non annulla la promessa? Non annulla la promessa, e lo dice con un argomento che sembra appunto contorto e ipotetico. perché se avesse dato la vita, se avesse, dice così esattamente, no? La legge è dunque contro la promessa di Dio, cioè i 430 anni dopo va contro la promessa fatta ad Abramo, impossibile. Non solo perché viene da Dio, non è tanto l'una e l'altra. Se infatti fosse data una legge capace di dare la vita, la giustizia sarebbe verrebbe davvero dalla legge. Allora, la legge non è contro la promessa perché è incapace di dare la vita. Infatti, se fosse capace di dare la vita, questo annullerebbe la promessa. Ma se la promessa è un testamento, che anche nella maniera umana non può essere annullata da quello che viene dopo, non è annullata la legge. La quale però ha una funzione pedagogica, voi vedete, è una funzione per gli ebrei. Per gli ebrei è una funzione pedagogica. Pedagogica nel senso non di allora, non di adesso. Cioè il pedagogo era colui che portava a scuola con maniere vigorose, lo schiavo che portava a scuola con maniere vigorose, il bambino, non colui che lo faceva crescere, non è Rousseau, insomma, non è, non è questo qui, non è la pedagogia nel senso di equazione crescita, è quello che tiene fermo, lo tiene fermo, lo blocca, cioè lo conduce, insomma, lo picchia, insomma, sotto l'autorità, sì, è sotto colui che lo controlla, fino all'arrivo della maggiore età. L'argomento si sviluppa coerentemente, anche in Romani, cioè la scrittura chiude tutto sotto il peccato, abbiamo fine che Romani 11, la stessa idea, no? Tutti a peccato quindi. Ma prima che venisse la fede, e quindi nello spazio tra qui la legge e la realizzazione della promessa, eravamo, qui sarebbe molto importante leggere anche tutta la lettera, cosa che non farò anche perché sto andando molto per le lunghe, con i soggetti in prima, seconda, terza persona, quando c'è una prima persona singolare, plurale, scusate, quando c'è una prima persona plurale, tendenzialmente è sempre un noi giudaico che scrive qui. Tendenzialmente, sì, quasi sempre sono tendenzialmente, in questo senso tendenzialmente, cioè, la maggior parte delle volte, ecco, qui e anche altrove, insomma, soprattutto bisogna verificare in prima battuta che sia così, poi dopo si può dire che in un certo punto non è così, ma per la maggior parte delle volte è che sia così. Noi ebrei per nascita, noi è un noi, un verbo in prima persona plurale, è tendenzialmente giudaico. Per esempio anche faccio un salto indietro, poi mi scuso, 3:14 per esempio, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai gentili, no, ai leggenti, non ai pagani, e mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Noi qui non c'è, ma non c'è in greco, però è sempre una prima persona plurale, e allora vedete, da un lato passasse ai gentili, e dall'altro il noi è un noi giudaico. Comunque qui è sicuro, ma prima che venisse la fede, noi ebrei eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, ma fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Pedagogo in quanto ci rende appunto non liberi, ci costringe e ci rende trasgressori sostanzialmente. Sopraggiunta la fede non siamo più sotto un pedagogo, Tuttavia, tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede. Tutti voi, vedete? Questo tutti voi, è importante questo passaggio. Tutti voi infatti mediante la fede in Gesù Cristo, perché quanti siete stati battezzati in Cristo, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, adesso questo non mi fermo su questa frase celeberrima, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo e eredi secondo la promessa. Non abbiamo capito il problema così importante il termine promessa. Allora, siete discendenza di Abramo, non discendendo genealogicamente ad Abramo. Questo è il punto. Sì. Mi pare indubitabile, dopo si può discutere tutto quello, ma mi pare indubitabile che il senso. Come si fa a dire che siete discendenza di Abramo? Allora, lo si fa dicendo che la discendenza di Abramo è unitaria, cioè si costringe Gesù, è attraverso Gesù. In Cristo siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Prego.
No, sempre tenendo conto di questo siete.
Siete il gentile.
Non sono i cristiani.
No,
gentili.
I gentili credenti, tutti la fede, sì. Sì, appunto. Non noi, voi siete.
Non credete, Paolo.
Siete. Siete, sì. Siete perché appunto. Però questa la fede vale anche per, certo l'ha letto, ma c'è questo passaggio tra noi e voi, noi e voi.
C'è
Le domande le facciamo?
No, possiamo farlo anche adesso, questo è un punto fermo, cioè fermo nel senso che mi fermo e poi passo un altro scenario, quindi possiamo, un altro biografico, quindi possiamo farlo qua.
Non è figlio di Abramo perché crede in Gesù.
Sì.
No, questo significa questo passaggio. Paolo acquista la libertà attraverso.
Sì, è quello che abbiamo detto, lo spirito.
Gentili donne, dentro il figlio di Abramo.
Prego.
Mi chiedevo, dice, prima che venisse la fede, in attesa della fede, sopraggiunta la fede. Allora la fede non è come la si intende normalmente, è la fede di Gesù Cristo, cioè il tempo di Gesù Cristo, il tempo. Che cos'è questa fede?
La fede qui è il tempo di realizzazione della promessa. No, no, chiaro. Cioè, qui allora, possiamo anche, perché poi qui come spesso avviene, per consuetudine divide in capitoli, poi per peggio ancora se ci mettiamo i titolini che va bene, possono essere utili ma anche fuorvianti, potremmo andare avanti. Allora, se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo e eredi secondo la promessa. Dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori, amministratori, fino al termine prestabilito dal padre. Così, anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione da figli. Questo è il noi giudaico, che ha, cioè la fede, questo elemento che una volta che si è realizzata la promessa è richiesto agli uni e agli altri. Quelli diventano appunto eredi secondo la promessa in quanto hanno la fede, ma il tempo della fede, se così possiamo dire, viene anche per gli ebrei, che qua, che anche qua, insomma. Prego.
Gli elementi del mondo?
Gli elementi del mondo, no, dopo lo... Dopo c'è, no, dopo c'è però in effetti, c'è un salto, perché adesso io, qui va avanti spiegando prima, mentre il figlio ha il cuore, ha spirito suo, figlio, il quale Abba, padre, adesso sono tutte cose importantissime naturalmente, ma quindi non sei più schiavo, ma figlio e figlio anche erede per grazia. Ma qui poi passa in effetti, ecco perché è così sempre importante questo voi, noi, noi. Ma un tempo per la vostra ignoranza voi eravate sottomessi a divinità che in realtà non sono. Certo, io non so spiegarlo, perché applichi nell'ambito giudaico gli elementi del mondo che poi applica anche, anche agli altri. E qui è chiarissimo l'elemento regressivo, che era, ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a questi elementi deboli, miserabili, ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi osservate scrupolosamente giorni, mesi, stagioni, anni, temo che... Allora questa idea in effetti non so dire, non so proprio dirlo, in che cosa si differenzia l'appartenenza giudaica e l'appartenenza gentilica rispetto agli elementi del mondo, perché questa cosa qui della ritualità, delle feste, dei calendari sarebbe applicabile anche ovviamente al mondo ebraico. Però nello stesso tempo c'è questa volontà di Paolo di dar peso alla cronologia, nel senso che abbiamo detto prima. Ecco, sembra una contraddizione, cioè ai mesi, anni, cioè, tu ci hai detto 400, hai dato un peso così importante ai 435 anni, e adesso tu dici quelli che tornano indietro perché contano gli anni. Insomma, ci sono dei problemi complicati da capire, ma ecco perché ho detto prima e dico adesso, ripeto adesso, tendenzialmente che è una spia utile, ecco. Pensare, non se, tolgo tendenzialmente, è una spia utile pensare molto ai il noi e il voi, insomma, ai verbi, alla coniugazione dei verbi, molto utile per capire. Poi passeremo all'io, appunto, adesso nell'altro punto che tocco, poi mi posso fermare anche lì. Però qui abbiamo voi e noi, e tendenzialmente questa cosa non lo dico, è un noi giudaico e un voi gentile, insomma. Tendenzialmente è così. Allora, la fede è appunto è la risposta che si dà al tempo in cui la promessa si realizza. È la fede in Gesù Cristo. Sì, prego.
Secondo
versetto 10,
capitolo
4, 10, sì. Sì.
Ha fatto pensare.
Ma là, sì, quei giorni, sì, sì.
Sì. L'idea che Paolo è qui.
Cairui, Kairos c'è qua.
Il punto di Paolo con gli elementi, sì, sì, gli elementi del mondo, e quindi col paganese,
sì,
o la consigli. Sì. Facciamo un'osservazione importante che non so se sia decisiva, ma il versetto 10 non elenca la settimana, il sabato. Israele è l'unico popolo dell'antichità.
C'è che tra l'altro c'è che sì, ce l'ha forse, sì, insomma, sì.
Quindi si dovrebbe dedurre che qui sono le usanze, diciamo, pagane.
Sì, tra l'altro usa il Kairos qua, sì.
Ah, no, fa notare che questo sarebbe ironico. come voi che siete adesso volete tornare a questo, a queste usanze.
Sì.
Mentre, allora, se si...
come qua, come qui stanno facendo, come facendo qua, come stanno facendo qua a Saracca, ecco, ecco quella cosa qui. Tornate a lei.
C'è un tonino che probabilmente e che si tratta di usanze dei popoli, usanze pagane. Da lì si potrebbe invece dire che quando parla quando parla degli elementi del
Stoccaia, sì.
Non si intendono, non c'è un elenco, non si intendono
Stoccaia, tuo cosmo,
sì. Gli elementi del mondo secondo un'accezione molto diffusa, che sono gli elementi della creazione.
Sì, io tenderei a dire che questo, una formula che cade nell'area, non dico che sia equivalente, che cade nell'area della Sarx, della carne che cade in quest'area qui, insomma, un'area che abbia... altrove tornate alla carne, cioè, questi gli elementi del mondo sono non neanche proprio strutture cosmologiche, insomma, anche se ci sia cosmo, ma non mi sembra cosmologica, sembra una struttura appunto più. Il problema del 4.10, a parte l'elencazione, è che l'accusa generale, se vale quello che ho detto in principio, che quello che di massimo appunto sia sostenibile, cioè questa teoria regressione così, è una regressione giudaica, giudaizzante, perché poi appunto adesso non l'abbiamo visto, io dico delle cose poi tutta la lettera ha tantissimi altri aspetti, ma se vi fate circoncidere, cioè i mormoratori sono quelli che della parte di Giacomo, no? Che dicono anche voi dovete essere sottoposti a quello che diceva prima la Torah. Non mi pare che nella lettera ci sia una particolare preoccupazione di una regressione dei gentili verso il paganesimo, chiamiamolo così, per intenderci, dei gentili credenti verso il paganesimo, ma piuttosto verso la Torah. E questo, se fosse una questione appunto di, sarebbe un unicum nella lettera, questo riferimento qua a culti pagani, non è la preoccupazione, non è la preoccupazione principale quantomeno di qui, sì, non si sa, no, per quello io ho detto che non ho idee chiare, perché l'elemento appunto che gli sta a cuore è quello di dire tornate verso,
cioè chi è la razza di Dio, che in questo caso con Paolo hanno l'accesso alle promesse di Abramo,
sì,
attraverso la fede,
sì,
in Gesù, e che ritornano invece alla circoncisione.
Sì, alla circoncisione e a tutti, no, vi dico di nuovo, se vi fate circoncidere siete sottoposti
a tutta la legge.
Sì.
Che presuppone che Paolo osservi la legge, altrimenti la minaccia, qui però passiamo al capitolo
1, sì, sì.
Versetto 1,
no.
Una minaccia del genere a chi ha motivi indotti o personali per accedere alla circoncisione, presuppone primo che Paolo sia osservante della legge, altrimenti direbbero ma noi vogliamo essere della tua stessa dignità, cioè avere la circoncisione. E poi fare come te che non la osservi. Primo, no? È una minaccia che non avrebbe senso. Quindi
sì.
È difficile cogliere anche dal capitolo 4, versetti 8, 9, 10, qual è il tono che Paolo usa. Potrebbe essere un tono ironico.
Potrebbe essere, sì.
Fantastico. Voi vi considerate ancora dei mezzi pagani? dal momento che dovresti invece, secondo il mio insegnamento, considerarti alla pari degli ebrei. Infatti,
sì,
infatti gli altri non mi considerano.
Sì, sì, sì.
Diciamo, insomma, è un problema sociale, cioè che loro sperimentano persecuzione, cioè, e quindi è una specie di discriminazione. Cioè Paolo ha insegnato loro che sono uguali.
Sì, ma
nel contesto concreto non sono ritenuti uguali.
Non sono ritenuti
uguali. Sono ospiti, ma non sono uguali.
Sì.
È una grande circoncisione.
Sì. Ma appunto.
Allora Paolo può mostrare che sono uguali.
Sì.
Ma nella vita concreta non lo sono.
Sì, ma appunto, per questa ragione. Diciamo, il riferimento portante resta quello del mondo, delle osservanze giudaiche, non...
Ma come fa a dire delle osservanze giudaiche trattate in questo modo?
Posso dire?
Come fa a trattare in questo modo le osservanze giudaiche se lui è un osservante della Torah? E se la Torah è una cosa così seria che se uno si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la...
Sì, tutta la...
Si deve spiegare. Come fa a trattare la Torah o le cose che sarebbero scritte nella Torah, cioè le feste, eccetera, in questo modo?
No, l'unico, appunto per questo è un masso erratico questo passo. Questo è un passo. Prego.
No, chiedo.
No. No. Però mi chiedo, dall'inizio di questa relazione, ho preso una mamma che ha detto la lettera, quindi, ma non può essere spinto proprio perché ha spinto anche me stesso che dice adesso domani, proprio perché i destinatari sono, insomma,
sì.
dai tanti, non ebrei, che è vero che c'è anche la polemica non dietro, però qui i destinatari non sono i miei, sono i pagani, i paesani, quindi questo tono anche un po' accentuato, non so, lo direbbe proprio quando si parla di ebrei.
No, dunque, adesso poi io risponderò non rispondendo subito tutto, perché anche la parte autobiografica mi sembra importante per venire incontro a certe osservazioni. Sì, sì, no. Allora. Io dicevo prima, si riferisce come destinatari ai suoi, la sua chiesa che aveva generato il dolore, cioè chiesa che era composta prevalentemente, o comunque questi destinatari, con gentili credenti, rispetto ai quali però c'è un'azione non solo di Paolo. Tant'è vero che comincia la lettera dicendo: se qualcuno vi annuncia un altro Vangelo, se io stesso c'è un altro Vangelo, anch'io stesso, se un angelo stesso, non c'è altro Vangelo. Quindi non c'è altro Vangelo dal punto di vista di principio, dal punto di vista di fatto sì, nel senso che ci sono altri che hanno fatto delle altro tipo di predicazione. Nel capitolo secondo c'è un cenno a costoro chiamandoli dalla parte di Giacomo. Cioè, nel capitolo secondo c'è scritto così, no? Pietro prima che venissero quelli dalla parte di Giacomo aveva un comportamento e poi aveva un'altra cosa. Allora, è vero che non c'è un riferimento agli ebrei credenti, ma l'orizzonte comprende un'azione degli ebrei credenti, eh?
Io non voglio interromperti, ma volevo tornare a lei.
No, ma io sto rispondendo a questo osservazione. Sì. Sto rispondendo a questa osservazione. Quindi comprende un'azione degli ebrei credenti. i quali avevano, da quel che potremmo dire così, una tendenza di tipo proselitistico. La discussione non è soltanto in Paolo, c'era cioè tanta roba, cioè gli altri potevano, i gentili possono essere aggregati al popolo ebraico, ma appunto qui il problema è che non c'è il popolo. Allora, il modello di coloro che, appunto, cioè i mormoratori, coloro che dicono tornate indietro, no, naturalmente non tornate indietro alla vostra provenienza, ma tornate indietro rispetto alla struttura, alla legge, ecco.
Se noi leggiamo questo nome, vediamo che è impossibile.
Capitolo 4:9, sì.
E 10.
Sì.
Diciamo che è impossibile che stia parlando di cose giudaiche. Impossibile. Guardate.
Sì, sì.
Ora, avendo conosciuto Dio, anzi, come depistreste te?
Palin.
Come state tornando?
Palin, certo.
Palin. Quando vai loro di nuovo?
Appunto.
A quello di prima, cioè al paganese.
Sì.
E così continua dopo.
Sì, sì.
È possibile che
no, è chiaro.
Siano cose ebraiche. Questo mi sembra una cosa, osservazione interessante.
Sì.
C'è il problema di risolvere cosa sono gli elementi del mondo quando
parla di
però non rovesciamo, questa è la mia proposta.
Sì, sì.
Non rovesciamo l'argomento, perché questo mi sembra più chiaro. Qui si è un ritorno, o vi considerate, state tornando a servire quello che servivate prima?
Sì, io non dico che non va interpretato così, dico che è, ho un'impressione, non dico, che sia, come dire, una via che ha preso una svolta un po' digressiva per poi tornare, che non è l'elemento portante della lettera questa. Non è l'elemento portante della lettera che loro abbiano, perché l'elemento portante della lettera è appunto che sono stati soggetti a un altro Vangelo, questo non è un altro Vangelo.
Sai, però, se mi hanno detto che io sono alla pari di Dio di Abramo,
sì.
Poi mi dicono qualcun altro che non è detto che siano ebrei, anche se dietro ci sono di sicuro. Ma si potrebbe argomentare che sono dei gentili stessi che si sono fatti circoncidere, cose che si può forse dedurre da un versetto alla fine della lettera, che si potrebbe indicare, insomma.
Però sarebbero gentili che sono stati a loro volta, quindi sarebbe. Sì.
Ma se poi mi dicono che è evidente che non sei al pari, tu devi completare, va benissimo quello che hai fatto, vedi Gesù, però tu devi completare la tua adesione a Israele, alla casa di Israele, con la circoncisione, devi continuare, sei un gradito ospite ma non di più, ecco, e io potrei anche tirarmi indietro. Ci potrebbe essere un'ironia qui.
Sì, sì, può essere.
E voi che secondo me siete alla pari, adesso vi considerate, volete tornare a considerarvi dei mezzi, perché tenevano un piede dentro e un piede fuori. Anche sul piano puntuale dovevano andare bene. Era Paolo che pretendeva di più dai suoi gentili. Paolo pretendeva di più di quello che la sinagoga pretendeva dai gentili ospiti in sinagoga, i quali tenevano un piede nella sinagoga e un piede fuori, e c'erano degli obblighi anche, sembra soprattutto alle 3 Corinzi, la prima è che Paolo pretendesse molto di più, per esempio escludendo in assoluto la partecipazione ai templi, ai banchetti del tempio. Non è un caso se lì è così duro, perché vuol dire che era un problema molto serio, d'obbligo, cioè dovevano considerarsi in toto dentro la casa di Israele. Nessun ebreo poteva, anzi riteneva che fosse possibile, diciamo legittimo almeno, partecipare a un culto del
tempo. Ma per un timorato di Dio
era possibile, sì, era possibile. anzi era obbligatorio molte volte. Se uno non avesse partecipato, certamente rischiava, non c'erano leggi dello Stato, rischiava la confisca dei beni, per esempio. Era un fatto di realtà politica anche. Quindi ci sono questi problemi, voglio dire, io non so risolvere.
Perché
non sono teologici, ma sono sociali e politici. E noi non li conosciamo bene.
Sì.
Ma è un'ipotesi però che bisogna tenere presente, perché non tutti i problemi sono di tipo teologico. Paolo sottolinea l'aspetto teologico.
Ecco, questo volevo dire.
E deve dire a gente che sta male. Voi state male, però dovrà, però era previsto, come Isacco era presente,
sì,
anche voi. Beh, la vostra star male è una prova in più che voi siete già figli, come Isacco.
Sì.
Cioè, voglio dire, c'è però sono quelli sociali.
Sì, cioè.
No,
stiamo qui. Siete perseguitati come Isacco, ma da chi? Dal figlio di Agar. E cioè dal Sinai.
Sì, certo. Vabbè, chiaro.
Quindi, diciamo, l'asse portante entra in questi parametri. Dopo ci possono essere questi elementi qui specifici, come reazione tornata indietro, ma il confronto duro e portante è tra Agar e quello che è il discendente di Agar. Comunque, credo che qualche luce, e con questo poi finiamo, con questo, se ci andate per le lunghe, finiamo con questo corto, finiamo quello che diciamo, che è piccole cose rispetto a tante altre cose che possiamo dire, anch'io stesso potrei dire altro, oltre a tutto quello che qualcun altro più dotto di me sarebbe capace di dire per ore e ore, ma chiudo, con questa componente autobiografica. Perché abbiamo una qualche coerenza anche, diciamo, dell'impianto, al di là del come è stato costruito il discorso, eccetera. Adesso passiamo da un noi e un voi a un io. Perché questo passaggio dalla non fede alla fede, quando la fede detto poco fa, è stato vissuto anche da Paolo, però con la variante che Paolo è stato, lui non ha per sé il riferimento portante alla fede quanto alla rivelazione e alla chiamata. Però quello che ci interessa, oltre a questo aspetto, è come Paolo presenta il suo prima. E qui appunto è perché proprio nella lettera ai Galati, in quell'argomentazione che stiamo facendo, cerco di fare, che continuo per comodità a parlare di regressione, lui ha questa citazione. La scorgio, diciamo, autobiografico, che non è l'unico, ci sono anche altrove, ma insomma qui l'ha inserito, se vogliamo dirla così, è la versione autobiografica di quello che gli Atti racconteranno per la via di Damasco, come è totalmente diversa la via di Damasco qua, però è così, cioè è come lui la rappresenta, lo sia nel capitolo 1. Quindi subito all'inizio, a parte che è importantissimo anche proprio l'incipit, Paolo apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi al di là del problema del pari, qui lo si pone in prima persona, io sono apostolo. In che modo sei apostolo? Non perché ha avuto un'investitura di qualcun altro, ma direttamente non di, da parte di uomo per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo, non di Gesù Cristo solo, e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. L'esemplificazione viene in qualche modo su questa chiave, l'esemplificazione autobiografica. Possiamo anche leggere un po' ancora, un po', ma insomma adesso possiamo anche arrivare al punto autobiografico più diretto. Dal verso 1:11, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano, insomma, secondo gli uomini. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Allora, qui c'è l'Apocalisse, insomma, l'Apocalipto di Gesù Cristo, da intendersi come genitivo oggettivo. Cioè non è che Gesù Cristo gli ha rivelato, gli è stato a lui rivelato Gesù Cristo, direttamente. E qui c'è la discussione, la digressione sul suo prima. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito come ero nel sostenere la tradizione dei padri. Allora, questo è il suo prima. Il suo prima viene detto con una parola che in tutto il lessico paolino, neotestamentario, torna solo qui, che è la parola giudaismo. La parola compare nei Maccabei. E leggo un passo del Maccabeo, sono scritto qui per comodità, lo trovo qui, 2:8:1, ma poi ci sono anche degli altri riferimenti comunque nel libro dei Maccabei. Sto leggendo secondo Maccabei 8:1, 2 secondo Maccabei 8:1. Intanto Giuda e i suoi compagni, passando di nascosto nei villaggi, chiamavano a sé i loro congiunti e, raccolti quanti erano rimasti fedeli al giudaismo, misero insieme 6.000 uomini. Allora, nel lessico non l'ha inventato Paolo inventa delle parole, ma le parole del giudaismo non lo inventa, c'era. Casomai, piccola parentesi, sarà Ignazio di Antiochia a inventare la parola cristianesimo ad Magnesi, ai Romani, sul giudaismo. Almeno stando nella nostra documentazione, il primo che lo usa, adesso poi chiudo la parentesi. Ignazio Antiochia, che sul modello giudaismo inventa la parola cristianesimo, coglie almeno per noi quello che i documenti che abbiamo, è il primo che lo usa. Ma questo, insomma, allora sì. Ma questa è un'altra fase. Allora, per il giudaismo, cosa intende Paolo per giudaismo? Allora, abbiamo detto che la parola c'è già. Nei Maccabei si dice fedeli al giudaismo. Qui Paolo dice come ho zelante, è un altro termine molto qualificante, nella tradizione dei padri. Allora, dire c'è una possibilità di essere più o meno intensamente giudaici, quindi è un elemento non statico, ma è un elemento in cui uno può avere. Allora, giudaismo, c'è certa tradizione, sono un termine complesso e complicato, ha varie accezioni, ma diciamo è un criterio in base al quale quello che è da, diciamo banalmente, insomma, da credere o da praticare, credere e praticare, è garantito dal passato, e con cui mi identifico, ma dal punto di vista della mia azione posso incrementare o decrementare, cioè posso essere più zelante nella difesa del giudaismo e nell'osservanza, nella difesa del giudaismo o meno. Cioè, non è detto che si facciano le osservanze esattamente dei padri, non è quello il problema, perché non lo si fa, non lo c'è mai fatto. La Mishnah conosce molto bene che si fa diversamente, però non è quella la questione. Anche se si fa diversamente, lo si fa dicendo in realtà siamo in continuità con quello che ci veniva detto prima. Allora, ogni novità è una rottura della tradizione. Qui l'elemento di novità è la Chiesa di Dio, che è una chiesa evidentemente giudaica. Perseguitava chi poteva mica perseguitare una chiesa non giudaica. Ma è percepita come un elemento di novità perché? Perché non si basava sulla tradizione, ma su un'altra. È qui che qui lui chiama per se stesso rivelazione. Apocalisse, rivelazione. Questa è la rottura che viene poi appunto motivata. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, modello profetico Geremia, servo del Signore, ma soprattutto Geremia, e chiamò con la sua grazia e si compiacque di rivelare in me il figlio suo, rivelazione di Gesù Cristo, rivelare in me il figlio suo, è il Dio che rivela in lui il figlio suo, perché lo lanciasse in mezzo a mezzo le genti. Quindi lui presenta se stesso con questa forma di collegamento immediato tra la rivelazione del figlio suo, e cioè Cristo risorto, e l'annuncio alle genti. Questo è che non può essere fatto sul modello del giudaismo. Ecco perché lui non ha mai questa idea della possibilità di regressione.
Non può essere fatto
subito. Eh sì, perché è l'aggregazione, non è
politica.
Appunto. Subito, senza chiedere consiglio a nessuno, a carne e sangue, qui dice nessuno a carne e sangue, cioè alla componente umana me compresa, cioè io consulto me stesso. Senza andare a Gerusalemme a coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia. Quindi non c'è dubbio della sua chiamata, della sua rivelazione, che è appunto un modello che in quanto tale non ha bisogno di nessun passo indietro. E non c'è neanche, come dire, la teshuvah in termini giudaici, cioè non c'è un senso di pentimento, no, cioè non c'è una conversione Agostino, insomma, no? Perché dicendo per cui ha un lungo processo di dire io prima perseguitavo, sono peccatore, eccetera, non c'è. Cioè, un passaggio da un ambito a un altro, totalmente diverso, che si concretizza in questo essere evangelizzatore di gentili. Questo è, ecco perché intendevo dire come questa componente biografica sia introdotta con pertinenza rispetto. Mentre il modello giudaico, il modello che guarda al passato, e quindi un ritorno al giudaismo sarebbe un modello regressivo, la rivelazione è un modello, assolutamente, non altro, e quindi altro ve lo dice Paolo, prendete esempio da me, qui non lo dice, ma è questa idea, cioè questa idea. Senza che questo, diceva Giovanni Paolo tante volte, senza che questo lo chiami fuori da un noi giudaico, non è che lo chiami fuori, non è che lui è indifferente, lui viene da lì, lo chiama fuori dal giudaismo, nel senso detto qui, ma non dall'appartenenza ebraica. Sì?
Poi se capisco loro un cambiamento, dicevo prima di politica, un cambiamento del modo in cui si includono i gentili.
Sì.
Quindi la verità del Vangelo sarebbe questo, la verità del Vangelo.
Sì.
Fondato praticamente sulla risurrezione. La liberazione,
sì.
Quindi sulla risurrezione di Gesù,
sì.
Su un evento scatologico,
sì, direi di sì.
E perciò è un cambiamento di politica fondamentale, importante e necessario.
E perciò, sì.
Lui collega la rivelazione del Figlio,
se capisco, sì, sì.
Al modo in cui si includono i gentili adesso,
sì.
Cose che è già ebreo, no? La liberazione del Figlio giustifica questo cambiamento. Il modo di...
E noi l'abbiamo detto prima, perché abbiamo letto in anticipo quello che Paolo scrive dopo, e cioè è quello che è sempre l'idea, il seme al singolare, che allora se io sono a conoscenza diretta della rivelazione del Figlio, questo, per usare l'espressione, il tempo della realizzazione della promessa è venuto.
E quindi non sono più sotto gli elementi del
mondo. Sì, sì.
È una spiegazione.
Sì.
Non appartengo a questa creazione,
sì.
In questa misura.
Sì, 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 certo.
E poi per tutto il resto apparteniamo, sì. Ancora a questa creazione.
Sì.
Però non c'è né giudeo né greco in questo senso.
In Cristo non c'è né giudeo né greco, ovviamente ci sono giudei e greci, schiavi liberi, uomini e donne, eccetera, appunto.
Però se si appartiene a Cristo di
tutto,
nella
misura di... non c'è tutto a questo mondo.
Quindi le distinzioni di questo mondo sono di per sé, ci sarebbero altre domande da fare.
Ah, certo.
Dove, in che misura si deve sperimentare questa
diversità?
È chiaro che per Paolo queste distinzioni rimangono.
Ah, certo.
E devono rimanere. E ciascuno rimanga quello che era. Ecco, il Signore deve capire dove si può essere legato.
Ma nella realtà è... Cioè...
Questa in cui si sperimenta che non c'è il Signore greco. Non c'è l'uomo.
Ma giudeo e greco si può sperimentare
nell'assemblea?
No, qui, rispetto, sì, nell'assemblea, no. Sì, 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 no, sperimentare rispetto al testo dei Galati intendo. Allora, riassumendo, allora lui non ci va subito, non ha bisogno, poi ci va dopo 3 anni, poi dopo ci va 14 anni per rivelazione. Tenete conto di questa parola, quindi ci va autonomamente, non per convocazione, per rivelazione. Abbiamo visto quanta portata questa parola qua, quindi non è che rivelazione, cioè, quindi, come dire, inviato da Gesù Cristo, se noi volessimo dire questa espressione non precisissima, ma inviato per non correre, non aver corso in vano, e va di fronte a Giacomo, questa è la direzione, Giacomo, fratello del Signore, quindi un legame parentale, Cefa e Giovanni, in questa scalarità, che poi adesso ci sono molte cose complicate, perché chi siano o non siano, poi dice, non so, adesso andiamo, diciamo, alla sintesi brutale. Barna. parla, con lui c'era Barnaba e Tito. E Tito. Che pur essendo greco non fu fatto circoncidere. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui va per sentirsi garantito nel fatto che quello che ha annunciato va bene perché Pietro... Cioè, no! Vuol dire che avrebbe corso in vano se quelli avessero fatto circoncidere Tito. Cioè avessero chiesto di far circoncidere Tito. Perché il Tito è in quel senso il Vangelo di Paolo, cioè, quello è il Vangelo di Paolo, è Tito. Però, ecco, dopo non arrivo, però dopo, anche qui c'è l'elemento mancante, quando c'è il, chiamiamo così, il patto, perché io vado all'asso verso il prepuzio e voi verso la circoncisione, che è un termine appunto simmetrico, il patto è fatto intragiudaico, perché Tito non c'entra più, può essere settato, e quindi Barnaba e Paolo vanno all'Antiochia, a cui scende anche Pietro. Ecco qui perché pongo il problema delle cose, vuol dire concreto. La polemica ad Antiochia è una polemica legata a cosa vuol dire che in Gesù Cristo non c'è più giudeo e greco. Perché Paolo dice, adesso sto riassumendo, ma lo sapete, Paolo dice che prima che venisse quel Giacomo, se fossero ebrei o gentili, giudaizzati, appunto, allora, tu mangiavi con gli altri, quando venivi, no, ti sei separato per paura dei giudei e anche Barnaba segue con te. Allora, questo vorrebbe dire che Pietro, evidentemente anche Paolo, nella mensa comune non seguono il modello distintivo giudaico. Non è una cosa da poco. Ecco,
forse non erano problemi di impurità, così sostiene la nostra altre che sono
ebrei. Sì, forse no.
È una cosa più importante, non è problemi di impurità, è uno scontato, nel senso che i gentili osservavano certe delle impurità per consentire questo, come dice l'altra parte anche parte più.
Sì, va bene.
Era la
no, appunto.
Soprattutto erano i segni della pacta.
Sì, appunto. Questo vuol dire, per questo dicevo che qui è l'esemplificazione concreta, cosa vuol dire non c'è più né giudeo né greco. In questo senso. Adesso non dico che sfruttano, è che stava in una mensa comune con tutto quello che significava mensa comune. Tant'è vero che lui non dice di trasgressione, parla di ipocrisia,
hanno rinnegato i principi.
Allora, questo è un esempio.
Sì,
infatti dice c'è un cambiamento, Pietro viene accusato di cambiare. Allora, questo facevo questo riferimento per rispondere alla tua osservazione, dov'è che si vede concretamente che non c'è più né giudeo né greco? Qui mi sembra un banco di prova significativo. Appunto. Cosa vuol dire la comunione alla mensa, intorno alla mensa? Adesso se fosse o non fosse problema di solo di purità, ma comunque adesso di distinzioni di purità, di cose non sappiamo, però prima si faceva un insieme e dopo dentro la comunità dei credenti. Allora, questa è una cosa che si vede sociologicamente, anche tu vai in Medioriente, tu voglio dire, ti insegno la chiesa latina di Gerusalemme. Cioè. È molto difficile mantenere, cioè quello lì appunto in Cristo, la cosa avviene quando, poi finiamo quello che vogliamo lettere, no, quando gli elementi del mondo ci sono, cioè gli elementi del mondo vuol dire sociologi, cioè, ci sono, quello che vuol dire, per esempio, col passare delle generazioni sarebbe nato il problema dei matrimoni. Matrimoni misti? Cioè che c'è un modello, cioè diciamo sì, ma anche il modello giudaico di distinzione che è quello non solo sociale, caricato di valenze non solo sociali, appunto caricato anche di più.
È vero. L'esempio dei Corinzi probabilmente conteneva la protesta di Paolo, questo non è più mangiare la cena del Signore, non è solo perché uno aveva la pancia piena, ma è probabilmente che l'uso, siccome erano ospiti nelle case dei ricchi, perché questo è il fatto, è il ricco che ospita.
Ovviamente
si fa come si è sempre fatto, c'è la tavola alta e c'è la tavola bassa, è normale, che riproduce le condizioni sociali, e questo no, naturalmente Paolo, mangiate a casa vostra, quindi non può eliminare, può porsi il problema di eliminare le differenze sociali, ma non vuole che
ci sia un ambito
differenze sociali, però è molto facile.
Però non ho capito il discorso di prima, cioè in ogni maniera qua stiamo parlando di una mensa comune dove Pietro con l'arrivo di quel di Giacomo si sospetta.
Sì, sì.
Questo è un problema, evidentemente invece Paolo no, risulta che la mensa è. Non c'è il problema delle regole
alimentari. No, accennavo che qualcuno sostiene, credo con buona ragione, che il motivo non era un problema di regole della purità, perché quelle erano già state risolte. Il problema era proprio più sostanzioso, sostanziale, diciamo, cioè il problema della parità, il modo in cui all'interno della di una comunità di tacche essenzialmente di credenti in Gesù si includono i gentili alla fine, forse era quello,
cioè nel senso che le regole di purità, il modello di conformarsi alle regole di purità sarebbe quello di dire le regole più strette valgono per tutti, no?
Quelle minime vanno per tutti, no? Anche che secondo Gerusalemme.
No. Non intendevo questo, quello anche di un altro valgo per tutti, no, ma nel senso se tu hai ospiti degli ebrei, se ti conformi all'uso ebraico, tutto a posto, questo sia un regolo più rigido valgo per tutti, in quel gruppo, non in assoluto, tu altrove puoi fare, ma è così, non è insuperabile, tant'è che adesso, anche sociologicamente adesso, tu vai, puoi mangiare il cacciere, tu non hai il problema di mangiare il cacciere, è un ebreo che ha il problema di non mangiare il cacciere, questo diciamo adesso è una semplificazione un po' grezza, ma questo sarebbe, potrebbe essere stato superabile questo problema, ma non è superabile il problema se c'è una distinzione, se la distinzione ebreo-gentile impedisce la comunità di mensa.
Non, perché se l'uso precedente alla religione di Giacomo è stato che tutti andavano nella modalità giudaica stretta, anche arrivati quelli di Giacomo, non tanti altri.
No, ma appunto è quello che dicevo, cioè il problema è se ebrei e gentili possono fare la stessa mensa.
Ma Pietro che non poteva mangiare quei cosi e perciò si sottrae.
Sì, ma prima lo faceva, non dobbiamo, non è a pensare a atti, no? Questo è un altro discorso, non dobbiamo... Sì, appunto, prima lo faceva.
Prima lo faceva.
E poi non lo fa più. Non lo fa più.
Si sente più di poterlo fare con libertà,
sì, sì, sì.
Concretamente.
Sì, sì.
Allora il problema qual era? Si mangiava, secondo me era un problema di purità, tu dici di no.
È difficile da capire.
Che motivo aveva di non...
No, perché il problema è se tu ebreo o gentile puoi stare alla stessa mensa, indipendentemente da quello
che... Però non deve essere un problema di comunità, visto che lo facevano anche prima, e non è pensabile che Pietro, eccetera, non
violasse
la comunità elementare. Quindi si ipotizzano altre possibilità, comunque a Gerusalemme non sono contenti, qualcuno almeno non è contento, che si venga a sapere che ad Antiochia le comunità ebraiche, non cristiane, esiste cristiane, comunità ebraiche o qualcuno delle comunità ebraiche si comportano così rispetto ai gentili. Con tutte le, alcuni mettono avanti anche problemi politici, con tutte le tensioni che c'erano anche in Terra Santa, in Palestina, eccetera.
Cioè, in un orizzonte generale, quando si dice no, ci sono tanti tipi di giudaismo, ovviamente siamo sicuri, certo, ci sono tanti tipi di giudaismo nel primo secolo, eccetera. Però nessun tipo di giudaismo che noi sappiamo mette insieme in una stessa comunità ebrei e gentili.
Nessun tipo?
No, nessun tipo. Alla pari. No. Questo è l'elemento.
No, in questo senso non sono le regole di cui...
Salvo che invece Pietro e Paolo, per il fatto della comunità escatologica credente nel Messia, è venuto.
Sì, ma ecco perché, perché è così grave sottrarsi, perché questo è un elemento regressivo, per usare quello, in Pietro, è un elemento fortemente regressivo in Pietro, questo è
il contesto. Paolo deve sempre tirar fuori dal momento teologico. Nel tirarsi non è detto che ci sia l'argomento teologico, ma nella protesta sì.
Ci poteva essere una convenienza di tipo, insomma, di tipo.
Fa piacere. Ma
io chiedo una cosa, cioè, sono un po' confuso perché ci sono molti aspetti di difficoltà. Difficile da interpretare, sai, mi prendo solo uno, ce ne sono 4-20, due fratelli, quindi si ricorda dai Gabri, no? Pagani, che sono cristiani, siete figli della promessa, la maniera di santo,
sì.
Ma come allora colui che era nato secondo la carne, perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora, che cosa accade? Che il figlio della carne, che il figlio della carne?
Cioè, colui che viene a dire che i precetti della Torah sono vincolanti.
Quindi è il figlio di Isacco. Il figlio della carne, in realtà.
Ah sì sì, no, ma l'abbiamo detto è quello che dicevo prima, perché fa saltare zoppicando la questione genealogica, che se tenesse stretto la questione genealogica il paragone non gli veniva più, perché i discendenti di Isacco sono esattamente gli ebrei, insomma, non noi.
La scrittura, sì. Manda via la schiava,
sì.
E il suo figlio.
quindi è ancora più complicato, perché quasi lascia ad ombrare che il figlio della donna libera, che è pagano, avrebbe diritto, no, cioè, di mandare via il figlio della schiava, che è il figlio.
Sì.
Che
no, ma questo vuol dire manda via coloro che coloro che costringono i liberi a ritornare a essere schiavi, tant'è vero che a un certo punto alla fine si facciano evirare coloro che castrare, cioè evirare coloro che vogliono farli circoncidere, cioè, non è che usano un linguaggio, questo sarebbe coloro, cioè non gli ebrei in quanto tali, non sono, ma sono questi che vi costringono a ritornare alla schiavitù, ti costringono, vi sollecitano, diciamo, a ritornare alla schiavitù. Questo è che poi appunto zoppichi è strutturale. Va bene.
Io chiedo questo, ma che cosa spera Paolo in realtà da temere che dei pagani diventati cristiani, che non sapevano quasi nulla delle origini del cristianesimo, quindi del giudaismo, cosa aveva da temere che potessero essere contaminati, tra virgolette, dal mondo giudaico, e poi dal mondo giudaico cristiano, perché erano dei giudei che avevano creduto in Gesù.
Sì, beh. Sì, tutto è difficile. Noi non sappiamo naturalmente chi erano questi gentili venuti alla fede. Cioè, erano gentili pagani, nel senso, o erano coloro che i pagani sapevano già. Perché insomma, che erano dunque in qualche modo o timorati di Dio o qualcosa vicino a sé, qui insomma, anche questo sarebbe da pensare, tant'è vero che da qui si sarebbe più questi propensi, tant'è vero che li usa, voi che siete la scrittura non avete lettera, usa la scrittura nei loro confronti, e quindi presuppone che questi abbiano una qualche familiarità con la scrittura, che è difficile che avvenga nel giro di pochi anni e che siano lì a fare, cioè, doveva essere, non qui ero, diciamo, nell'area dei timorati di Dio, che già in qualche modo avevano delle coscienze, questo, però questa non è la risposta. Perché ce l'ha tanto? Insomma, questo sarebbe, secondo me, perché ne va esattamente la sua concezione della realizzazione della promessa. È questo il punto. Per lui è fondamentale. Perché se no sarebbe come prima. Troppo simile a prima.
Paolo, non è che del nostro linguaggio posso dire, ma non si tratta di evitare una contaminazione col giudaismo, come se si
cristianesimo. No, che chiamo?
Perché uno nel primo secolo, quando diventava mezzo ebreo comunque, cioè
sì, certo.
Se non diventava ebreo per la circoncisione, diventava giudaico comunque.
E le scritture di Israele?
Giudaica a tutti gli effetti, eccetera.
Che aveva le scritture di Israele come riferimento, che non
il problema di Paolo e lo si vede dalla reazione, è che per Paolo, essendo già venuto il Messia, essendo risorto il Messia, i gentili che pregano, che fanno corpo con Israele, devono rappresentare le genti.
Sì.
e in virtù del Messia risorto sono già figli di Abramo, in quanto figli di Abramo, e il fatto che questo loro non lo capo, che rischiano di non capire questo, naturalmente fa reagire Paolo. Però, come diceva Stefano Piero prima, la reazione di Paolo, come dici tu, è in un certo senso sproporzionata, no? A, probabilmente a quello che loro sentivano, alle ragioni per cui avrebbero acceduto alla circoncisione. Ma è significativa perché è di tipo teologico.
Escatologico.
Soprattutto escatologico.
Sì.
È l'escatologia che comanda l'accambiamento di politica. Quindi la politica per Paolo diventa molto importante, cioè non si includono i gentili nelle nostre comunità come si fa normalmente, perché in questo modo si afferma che qualcosa è cambiato di fondamentale, cioè la risurrezione del Messia. Naturalmente non è tutto completo perché deve tornare, e tornerà presto, però
verrà.
Non so se gli ho detto bene.
Sì. A parte il fatto che appunto nel Nuovo Testamento non c'è mai la parola ritorno, che è significativo, ritorno per no, verrà appunto, verrà, no, che, non c'è mai anche per questa idea che ci sia una che verrà, ma comunque sì. Cioè, anche questa cosa, per esempio, che non c'è più né uomo né donna, per l'appunto, e con la circoncisione, c'è uomo e donna, nel battesimo non c'è né uomo né donna, è mica un fatto irrilevante, è un fatto... Cioè, lo statuto del credente e della credente sono
pare,
lui
si afferma
adesso di febbre, cioè delle donne, ma sono
storicamente non è attuato.
Forse allora qualcosetta c'era anche storicamente, apostolo, quindi, ma comunque è storicamente attuato che nel cristianesimo il segno, diciamo così, di ingresso non è sessualmente discriminato. Poi si può porre perché altri segni sono sessualmente discriminati, l'ordine, certo, questo verrebbe di conseguenza, però almeno il segno d'ingresso non è sessualmente, non è una cosa da poco. E il battesimo non tocca l'organo della riproduzione. La circoncisione ha a che fare con la genealogia che si sviluppa lì, proprio genealogicamente, non è che viene circonciso da qualche altra parte del corpo, nell'organo maschile. Sì, sì, appunto, no, ve lo dico.
La circoncisione è l'idea che ci deve essere una nuova umanità,
sì.
Un'umanità diversa.
Però per via genealogica.
Esattamente.
Questa. E invece qui non per via genealogica.
Cioè, è un popolo diverso.
Ah, appunto.
Dagli altri popoli. Cioè migliore.
Migliore, insomma. Sì.
Sì. Qualcosa di migliore.
Quindi sì.
Vedere.
No, dopodiché c'è sempre il passaggio anche all'antropologia, ma adesso è chiaro, proprio con i due figli, adesso che in Paolo questo non interessa, ma per i due figli c'è la differenza dell'età, perché per Ismaele viene circonciso un'età paragonabile alle prove d'ingresso all'età matura, quindi a un'iniziazione, e perché 8 giorni. Che non è una prova di iniziazione, non è che... ma lì... no, questa è una cosa rilevantissima, cioè due modalità, ma... che appunto è tutto così.
Se... è la differenza che consente di tenerli insieme.
Sì. uno sostituirebbe l'altro.
A Paolo di essere osservante della Torah e di appartenere contemporaneamente al secolo XXI. Se fossero una accanto all'altra sarebbe impossibile.
Sì, resta il problema della trasgressione che lui introduce, allora si può dire effettivamente, come la famosa parola, l'espressione di Sanders, la soluzione precede la domanda, per cui, cioè, è vero, cioè, perché insiste tanto sulla trasgressione? Per i giudei, perché hanno bisogno di, anche loro, della fede, insomma, e questo sì, cioè questo, in questa forma o in qualche altra, bisogna, quindi l'osservanza della Torah, ma questa osservanza della Torah non riesce a essere, appunto, se portasse la giustificazione renderebbe vana la promessa, questo quindi, si osserva, però non come elemento. Sì, è il problema, precede il problema, cioè il problema nasce
è un elemento di
sanzione, sì, un elemento distintivo all'interno di una comunità che non è distintiva, e quindi
le due caratteristiche.
Sì, ma poi non è così diverso, perché se noi pensiamo sociologicamente, eccetera, guardate voi, insomma, adesso voi siete un'osservanza all'interno della comunione e voi fate delle osservanze che non sono le nostre. Cioè, la comunità religiosa, diciamo, si è riprodotto questa possibilità. Sono tutti comuni, sono tutti accomunati al battesimo, c'è cioè tutti i sacerdoti, però ci sono delle diversità. Tutti dicono che sia, ma è che sia un maestro.
Secondo voi, quale comunità immaginava come la volete? Concretamente, come l'avrebbe voluta, che rapporto
ha le linee,
cosa avrebbe voluto?
Ma che da un lato ognuno restasse quello che era quando è stato chiamato, questo lo dice Corinzi, ma lo dice in modo molto chiaro. Proprio per relativizzare la portata delle differenze. La portata delle differenze. Perché se tu chiedi un cambiamento, dai a quelle differenze un peso determinante. Se invece tu le mantieni, ma allora però. In questo senso però bisogna vedere quali sono le forme di unità, perché non c'è soltanto allora l'agape è
il senso dell'agape di partecipare insieme ai gentili.
Sì.
Pietro.
Ma perché diciamo per Paolo sono i giudei che annunciano ai gentili e non i gentili che annunciano ai giudei.
Fa tutto loro.
Ma la gerarchia la gerarchia non dal punto di vista, diciamo, è il modello dei carismi di prima Corinzi.
All'interno della comunità.
Sì, il modello carismatico. Sì, no.
Andiamo dalle lettere. Okay. Sono i suoi inviati.
Sì.
Sono superiori a quelli che stanno lì
probabilmente. Sì, però appunto anche questa, diciamo, la classificazione dei carismi, ci sono alcuni chiamati come apostoli, c'è questo, insomma, carismatico in questo senso, che c'è il carisma, c'è una differenziazione.
Sì, però sì, che non ho capito la domanda di Stefano. Sembra che nella gerarchia il problema di essere ebrei o gentili non emerge da nessuna parte.
Però
cioè, nessuna esigenza che sia dal giudaismo, dalla cioè non emerge da nessuna lettera quando si dà l'indicazione sulla gerarchia.
Sì. No, prego. Sì.
Come mai le comunità credovignanze parlano molto positivi di temi che stiamo insieme, non mi ricordo più qual è la sentenza, come che non hanno avuto una vita così breve nella storia? Perché non hanno
No, ma il giudaismo anzi contrappone,
credo che in un'altra lettera
insieme,
perché
non
ci guardo e non ho avuto
il
cuore non ti ricordo hanno avuto. Non hanno avuto una vita corta.
Pensavo a quello che cita l'incarno, ti ha detto Tito è attestato che non viene circonciso perché è greco,
sì.
A differenza di
Timoteo
che viene fatto così perché invece avrebbe dovuto essere circonciso.
Beh sì, sempre un matrimonio misto, adesso bisogna sapere qual era la regola, comunque è un matrimonio misto.
Ma vuol dire il Tito viene inviato però.
Sì.
Va bene che sono chiese di gentili,
sì.
Gruppi.
Sì.
Però Tito non è un ebreo,
sì.
È un gentile.
Sì.
Che vuol dire che non ci dovessimo dedurre da questo. Tito ha una sua autorità in quel momento almeno,
sì.
Indipendentemente dal fatto che sia ebreo o non ebreo.
Sì.
In questo caso si capisce è che non ha fatto come andare.
Sì, voglio dire, no, è interessante l'osservazione molto, perché noi abbiamo, insomma, capito, se noi anche andiamo a trovare la parola chiesa, che è una parola non tanto diffusa nel Nuovo Testamento, non dico l'Evangelio, ma anche negli Atti, cioè, non è così diffusa. C'è una fortissima concentrazione anche nel lessico paolino e in Prima Corinzi. Dove, insomma, appunto, è il testo che per certi aspetti dice molto, forse di più di altri, no? Il corpo, il clima, il calismi, eccetera. Ma nei Prima Corinzi effettivamente è difficile trovare. Sì, c'è il capitolo 7, ognuno resti dove è chiamato, ma che ci sia un'articolazione di ebrei e gentili dentro. Perché lì però c'è perché? Perché in Cristo, io direi, in Cristo non c'è giudeo né greco, e siccome Cristo è la totalità del corpo, e in Corinzi non è come Efesini, cioè che non è il capo. Non è il capo, è la totalità del corpo, allora lì dentro c'è il problema, la differenziazione, sì, è una differenziazione che è, diciamo, complicata, nel senso che c'è una differenziazione in un certo senso gerarchica, nello stesso tempo però le cose minori vanno più venerate, quindi c'è un organicismo doppio, a doppio scambio. Però rispetto a questi carismi appunto non c'è differenza tra giudeo e greco, non c'è. Poi dopo
più avanti ci sono casi ma più avanti di schiavi che sono invece a capo eccetera comunità questo livello, questo spazio proprio poi in concreto era tutti
in mano
agli ebrei.
Beh, sì.
La diffusione, cioè, vuol dire, questo non vuol dire, questo rende ancora più significativo, a mio parere, i casi riscontrabili in cui non c'è distinzione, non si riesce mai a fare questo.
Appunto.
Significativo, perché di fatto Paolo era un ebreo, gli altri erano ebrei. quindi che per lo più, e quindi però è ancora così significativo,
sì,
e non viene citato questo elemento.
Non è costitutivo,
non è costitutivo, e quindi
debba essere una gerarchia.
No, lì sarebbe appunto, da questo punto di vista sarebbe interessante confrontare prima Corinzi e Efesini, sia per l'immagine del corpo, sia appunto per l'immagine che Efesini ha il problema, i giudei e gentili, appunto, no, a chiamare, infatti non siete unici, ma e sarebbe interessante questo confronto su questa modalità del corpo di Cristo, diciamo.
Efesini sembra un appello a dei gentili a rendersi conto che devono stare uniti agli ebrei,
che erano atei nel mondo.
Siamo ad Ignazio, siamo sempre ad Antiochia, quindi siamo ormai, sono due comunità distinte. Non che Ignazio ce l'abbia con gli altri, ma sono Ignazio è il capo di una comunità di gentili, non c'è più una. E si è capito, sì, perché non è detto che sia motivi teologici.
Sì, più che politici, oltre che politici, direi proprio il problema del matrimonio. Perché il matrimonio, come si fa di generazione in generazione, come si va avanti? Sì. Come lo vuole. Questo è. Niente, grazie a voi, perché grazie a voi tanto.